Intanto sua moglie sta viaggiando in compagnia di un vecchio gobbo e cisposo. Era successo che la sera prima, entrata in quella casa, aveva indugiato sulla soglia. Tutto mi suggerisce di non entrare. La luce scarsa delle torce ed un lucernario, la ressa, uno stanzone pieno all'inverosimile, anche la puzza e gli sguardi di alcuni avventori. Ci sono suonatori, chi danza, chi seduto beve da grandi boccali, canta a squarciagola e beve di nuovo. In fondo il taverniere, in piedi su una predella, sudato, spilla vino da un otre. Il malgarbo d'un ubriaco, uscito barcollando, la spinge dentro, costringendola a farsi largo tra tavoli, panche e corpi accaldati, inseguita da occhiate disoneste. A fatica, tra mani, occhi e male parole, si fa largo, cercando di scorgere il volto del figlio, o almeno i tratti di un viso conosciuto. Intorno un chiasso assordante. Arriva all'oste, gli tocca la schiena. L'uomo, occupato a consegnare a servi caraffe colme, manco le fa caso. Lo afferra per una spalla.
«Cerco mio figlio».
«Non vedi che ho da fare?»
sbraita, chinandosi.
«Cosa vuoi?»
«Cerco mio figlio».
«Non ti sento, alza la voce».
«Cerco mio figlio».
Quello scoppia in una risata, rivolto ad uno lì accanto.
«Guarda, una mamma premurosa. Non ti piacciono gli amichetti del tuo bimbo?»
Sghignazzando, si gira e torna a riempire un'altra brocca. Un'altra. Poi un'altra, poi un'altra. Poi lei grida il nome di suo figlio. E il taverniere si ferma.
«Qua, prendi il mio posto»,
ordina un servo. Si volta. Le domanda se questo figlio sia così e così, proprio quello che conosce lui.
«Sì».
«Questo cambia tutto. Vieni».
La sostiene sotto il braccio, riparandola dalla calca. Con una gomitata violenta zittisce una bocca che farfuglia apprezzamenti triviali. Arrivano ad un muro, dietro c'è il forno. Una donna sta cuocendo pani. C'è meno rumore, sono appartati, possono parlare, sentirsi.
«Perché lo cerchi?»
«Perché suo padre sta male».
«Accidenti! È partito questa mattina, ha dormito qua solo una notte». «Dai! No, che fai? Non piangere. Non preoccuparti. Nessuno di questi straccioni era qui ieri. E poi tuo figlio è un uomo eccezionale, sai».
«Non piango per questo. È che temo di non farcela».
«A fare che?»
«A trovarlo in tempo. Non sarei dovuta partire. Non avrei dovuto lasciare mio marito senza me».
«Su, non pensare brutto adesso. So dove era diretto tuo figlio e forse qui c'è uno che ti può accompagnare. Vado a cercarlo. Scusa per come ti ho trattata prima, ma davvero non mi aspettavo di incontrare una persona per bene questa sera. Te poi, assaggia questo»,
dice porgendole una pagnotta tiepida.
«Ah, ti porto anche un buon formaggio e qualcos'altro».
Fa per andarsene. Torna sui suoi passi.
«La mia casa è qui accanto. Questa notte puoi dormire con mia figlia. Ora non piangere più».
«Grazie. Dimmi, perché tutta questa premura per me?»
Tace lui. Fissa il pane. Sospira. La guarda.
«Perché sei sua madre».
Scompare. Qualche minuto dopo rieccolo con un piatto di formaggio e una scodella di lenticchie, in compagnia di un vecchio gobbo e cisposo. Ha accettato ad accompagnarla. Così, dopo una notte di sonno agitato e interrotto, agitato dall'attesa, interrotto dal baccano della taverna vicina, eccola per strada di buon'ora con quello sconosciuto, a piedi, visto il furto dell'asino, del quale non si era amareggiata più di tanto. Ormai le importava solo l'incontro imminente con suo figlio. Questa attesa la rendeva così contenta che era riuscita persino a sorridere per l'avventatezza dei malcapitati ladri. «Con il carattere del nostro somaro non vorrei essere nei panni di chi l'ha rubato», aveva osservato con la figlia del suo ospite. Che di mestiere fu prostituta e che...
«Raccontami tuo figlio»,
le aveva chiesto appena entrata in casa.
«Anche tu lo conosci?
Quanto basta per volerne sapere di più?»
«Cosa vuoi che ti dica? Lui è quello che è».
«Com'era da bambino?»
«Magro. Loquace, eppure in grado di guardarti fisso, a lungo, dentro un silenzio addirittura imbarazzante. Il suo sguardo. E amava fare scherzi alla gente, alle galline, a tutti. Quanti ne inventava. Faceva ridere me, suo padre, i compagni, chiunque, tranne i malcapitati cui toccava subire la burla. Però, quando pareva eccedere, bastava poco a farlo ragionare.
Erano stese su un morbido giaciglio grande, accosto alla parete, sotto la finestra della stanza buia.
E da ragazzo?
Come mai ti interessa tanto? Non credo abbia intenzione di far famiglia.
Non sono il genere di donna che un uomo cerca per far famiglia.
Perché? Sei giovane e bella.
Non è l'età, è il mestiere. Una che è stata di tutti non è buona moglie per nessuno. Invece, tuo figlio è perfetto per chiunque. Se ti dico che mai ho conosciuto un uomo così attraente, non mi fraintendi, vero?
No, ti capisco. Tra l'altro un complimento rivolto a lui vale anche un po' per me. Sono o no sua madre?
E si vede, gli rassomigli, mi ascolti e mi guardi allo stesso modo. Mi parli, rimani persino a dormire accanto a me senza vergogna, adesso che sai quella che sono.
Lo sa Dio quella che sei. Lo sa meglio di te.
Ecco, anche questo mi ha sorpreso di tuo figlio. Dal primo incontro, a quel tavolo in taverna, è stato come se mi conoscesse più a fondo di me.
Aveva subito provato per lei tenerezza. Acuita, appena le aveva confidato:
ho deciso di non fare più la prostituta.
In effetti non lo faceva più. Era una lotta dentro la quale a volte ancora soccombeva, per l'abitudine al piacere, per la prepotenza dell'istinto, o per noia. Eppure si sentiva davvero felice solo dopo ogni giornata vittoriosa. Addolorata, ma non impaurita né avvilita per le sconfitte. Sempre desiderosa di farcela. Certa che ce l'avrebbe fatta.
Certa perché?
Ricordava d'averle chiesto mentre dal letto dove discorrevano stese si alzava ad accendere un lume.
Per piacergli. Sì, a tuo figlio. E lui non sarà mai mio a quel modo, manco ci penso, credimi. Ma è bello essere bella per lui. Fosse solo questione di precetti, avrei continuato la vita come prima. Invece sono sicura che riuscirò perché, ecco, me l'ha insegnato lui. Sai come ha risposto quando gli ho chiesto come fare?
Come?
Mi ha guardata fisso. Zitto. Un silenzio lungo. Poi poche parole. E io ho capito. Ho capito che per riuscire devo chiederlo a Dio mio padre. Finché mi arrovello sola, può essere persino che io mi inganni sulla sincerità dell'intenzione, per presunzione magari, o per ambiguità, o anche solo per stanchezza. Tanto che se cado mi scagiono, o dimentico, o dispero. Invece se chiedo, vedo a cosa tengo davvero. Come una cattona. E ho compreso che questa mendicanza non fa sconti al mio impegno. Lo presuppone, lo suscita, lo rende vero soprattutto. Sai, se domando il bene, so che poi succede. E alla fine conta il proposito di restar fedele all'accaduto. Perseverare. Che non significa non inciampare mai, ma sempre rialzarsi e proseguire per la via che è mia. Magari zoppa per qualche tempo, o per sempre.
Avevano discorso ancora. La sua ospite, sempre più assonnata, stesa su un fianco, le gambe piegate sul ventre a tenere il calore con sé, stentava a mantenere le palpebre aperte, biascicando parole vie più assopite. Finché un'ultima idea le si era addormentata in bocca.
Dopo che in questo letto avrai dormito tu, avrò un motivo in più per farcela.
Dio accompagni tanta fatica,
aveva augurato a lei subito addormentata. Quindi, smoccolato lo stoppino, era iniziato quel sonno disturbato e interrotto. Poi, di buon'ora, la partenza. Aver trascorso la notte semisveglia adesso pesa. Avanza spedito il vecchio per strade brutte, né piane né in buono stato. E lei non è avvezza a viaggiare. Ha affrontato percorsi lunghi soltanto 3 volte. La prima da sola, al principio dell'unica gravidanza. Quando s'era recata tra montagne distanti da una cugina anziana, pur essa incinta, per aiutarla e gioire con lei. La seconda, pochi mesi dopo, con il consorte e col figlio nel grembo, la data del parto incerta, ma non così prossima, secondo calcoli loro. Sbagliati, appena giunti a destinazione era iniziato il travaglio. Poco lontano, presso uno stabbio vuoto, stava un riparo di pastori, da poco dismesso, ma confortevole, l'uscio affacciato sull'aurora. Il sole appena sorto, il piccolo già poppava. Tutto si era compiuto tra madre e figlio, soli. Questi i primi 2 viaggi, entrambi faticosi. Peggiore era stato il terzo, il più lungo. Scappare e far ritorno, con di mezzo l'esilio. Nella fuga era stata per soccombere alla stanchezza 2 volte. Di ciò stanno parlando ora suo marito e la cognata.
Non ho mai visto tua moglie scomporsi. A pensarci bene, neanche te.
Di lei è vero, è tutta padrona di sé. Per me invece è una battaglia continua. Dammi ancora da bere.
Va meglio?
Parlare con te mi solleva.
Avanti, allora.
Sfiniti. Immagina, destati da un incubo, partiti in fretta, un'apprensione intensa, nessuna previsione, tutto ignoto. Solo la certezza impalpabile quanto salda dell'aiuto di Dio. Una notte di cammino, poi una giornata fino al tramonto. E appena accampati, forzate a ripartire per un'altra notte di marcia. Più volte ho pregato gli uomini della scorta di aver pietà e concedere una sosta. Inutilmente. Invano ho scongiurato di lasciar salire su uno dei loro cavalli mia moglie, che quasi non si regge in piedi. C'è l'asino, scarica la mercanzia e faccela accomodare. Ma abbandonare per strada il nostro bagaglio significa aver perso ogni speranza. Invece sto continuando a pregar Dio di scamparci. Una risata seppellisce le mie domande. Se non abbiano anch'essi moglie e figli, se non possono capire. E quando ho protestato, sta allattando, deve almeno bere. Finora l'ha fatto camminando. Continui, è stata la risposta. Tengo in braccio il bimbo, sonnecchia. Ogni tanto apre gli occhi e mi guarda, sorride, si riaddormenta. Il suo essere completamente affidato a me, che è ciò in cui la mia paternità consiste, è la radice, insieme, di tutta la mia forza e di tutta la mia debolezza. Mi so inadeguato, però lui c'è, quindi sono capace. Ma è lui che mi rende tale. I 4, 2 davanti e 2 dietro, reggono fiaccole accese. Terra buia. ombre lunghe dei cavalli sospinte dalla luce delle fiamme. Il rumore sordo degli zoccoli scandisce il silenzio, spegnendosi dentro l'oscurità che ci assedia, fino all'alba. Niente pietà a questi sgherri, e non c'è modo di scappare. Metà mattina. Da 3 ore seguiamo una via percorsa da nessuno. Non deve mancare molto alla capitale. Entriamo in una forra stretta. Avanziamo fra muri di roccia bruna. La calura cede all'ombra. I soldati smontano da cavallo. Bassi speroni di pietra impediscono di procedere in sella. Imploro chi guida di fermarsi. Non ne vuole sapere. Mi faccio vicino a lui. Porto con me dell'oro, dico a mezza bocca. Quello manco si volta. Tende la mano, però, continuando a condurre il cavallo al passo. Frugo sotto la veste. Estraggo dalla scarsella una moneta. Gliela porgo. Controlla con un morso che sia oro. Una di queste per ciascuno e ti accontento, dice. Ne do una per uno. E a me fa il comandante. Meglio non discutere, ne incassa una seconda. A suo ordine ci arrestiamo. Questo primo scambio di monete non è sfuggito a occhi avidi che dall'alto delle rocce, senza che nessuno se ne sia accorto, neppure i soldati, spiano i nostri passi da quando siamo entrati nel canalone.
Un accesso inarrestabile di tosse l'ha costretto a interrompere il racconto alla cognata che...
Non farmi spaventare.
Si raccomanda, sostenendolo.
Ti è passato?
Quasi.
Sei troppo debole. Preparo qualche focaccia d'orzo.
Non ho fame.
Aspetta di sentirne il profumo quando cuociono.
Fragranti queste focacce. Che c'è nell'impasto?
Prezzemolo, salvia, rosmarino e timo. Devo o no farti venire l'appetito?
Gli piaceva mangiare aromatico. Era una consolazione avere accanto in questi giorni una parente così. Poter aprire il cuore con qualcuno in un momento difficile. In passato non sempre era stato possibile farlo. Come appena fidanzato. Aspro. Accettare quanto quella ragazza per la quale era stato scelto e a cui subito si era profondamente appassionato gli aveva chiesto all'inizio del loro amore. La desiderava in sposa per amarla, abbracciarla, crescere figli. Finché lei un pomeriggio, entrata in bottega, gli si era seduta davanti a osservarlo, silenziosa, mentre rifiniva una macina piccola. Pareva a disagio.
«Che hai?»
le aveva domandato, senza smettere di martellare.
«Senti»,
aveva incominciato il capochino, gote e fronte arrossate.
«Devi sapere una cosa».
E tosto zitta, gli occhi bassi, levati a tratti per cercare i suoi, come a indovinare i pensieri, e in fretta distolti verso le mani, nervose.
«Sei molto carina»,
aveva buttato lì lui per rompere l'imbarazzo, ottenendone soltanto un esitante...
Questo può rendere tutto ancora più difficile.
Poi un silenzio strano. Anche lo scalpello taceva, abbandonato sul banco.
Non ho capito. Tutto più difficile. Che cosa? Ti garantisco che nulla lo sarà, qualsiasi cosa tu abbia da dirmi.
Promesso?
Sì.
Siedimi accanto.
L'aveva tirato a sé per la mano e mantenendola tra le sue aveva iniziato a svelare. Lui, immobile, fissava le sue labbra. La voce di lei che confidava una decisione presa molto tempo addietro, senza neppure sapere bene perché, essendo allora una bambina. Una scelta mantenuta segreta, maturata in una determinazione incrollabile.
È come se io, da sempre, fossi fatta solo per Dio. Capisci? Lui... Così grande. Io, così misera. Eppure sua.
Era il primo a conoscere questo. E lei voleva rimanesse il solo, almeno per ora. E mano a mano che questa notizia gli inondava l'anima di un'amarezza muta, diventava a lui evidente quanto in fretta e quanto a fondo si fosse innamorato di lei. Mai altra donna avrebbe potuto avvincere il suo cuore altrettanto. Riusciva ancora a trattenere le lacrime.
Come puoi volere questo e insieme volere me?
Anche per me è arduo capirlo. Pensarmi tua moglie mi conforta e mi rallegra, mi rassicura. Quasi che solo così io e il mio segreto fossimo custoditi. Ma c'è molto di più. Sono certa che tu puoi non solo comprendere la mia decisione, ma persino condividerla e volerla. Farla tua, insomma. Non sarebbe amore ancora più evidente questo? Se tu ed io, pur veri sposi, verissimi, ci fermassimo a un passo l'uno dall'altra, rinunciando a unirci da noi, credo in modo assai gradevole, perché l'Eterno ci unisca infinitamente, anche sacrificando la fecondità nostra, in modo che l'Onnipotente sia libero di riempirci della sua. Io ho capito fin qui, e per me così è tutta la felicità possibile. E siccome ti amo, non posso che desiderarla anche per te. Tu saresti felice di una contentezza che nessuna gioia potrebbe gonfiare oltre, né alcun dolore intaccare. Perché invece di aver per compito il tuo desiderio, avresti per desiderio questo compito, quello che la realtà ti mette innanzi. Qui, adesso, me. Non sei obbligato a farlo, però.
Non lo era. Eppure, dopo che lei ebbe finito di parlare e lui, levatosi, agguantata la mazzetta, ebbe ricominciato a martellare duro, inghiottendo lacrime tirate su dal naso, il suo desiderio di sposarla era addirittura cresciuto. E la prima agitata impressione che le parole udite avevano prodotto, quella di dover rinunciare a lei per sempre, stava cedendo il posto alla calma consapevolezza che se avesse accettato d'andare avanti, quella donna giovane e bella sarebbe stata sua davvero. Se ne erano rimasti per un po', lui in piedi a lavorare, gli occhi velati, fissi sul banco, sollevati a guardarla fugacemente, lei seduta là, serena adesso, fino a che, incrociati gli sguardi, lui si era fermato. Gli era venuto da sorriderle e, stringendosi nelle spalle,
«Ti amo»,
le aveva detto.
«Ma sarò capace di amare te oltre ogni mio desiderio?»
«Sì, insieme».
Va bene.
Grazie. E sarà per sempre.
L'aveva salutato con una carezza.
Rosario Tronolone ha presentato Giusto di Giovanni Donna Doldenico. Ha collaborato al microfono Stefano Mondini con Cristina Del Sordo e Carolina Zaccarini. Realizzazione di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it. La la la.